Un buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta e del Circuito Gemini Network. Sono Valentino De Luca e questo è Press Corner, notizie a piede libero. Leggiamo e commentiamo insieme articoli di approfondimento apparsi su quotidiani, periodici, blog, siti specializzati su tutti i temi di interesse del momento. Ogni mattina dal lunedì al sabato alle ore 9:40, solamente il sabato invece alle ore 10. Quest'oggi quello che volevo sottolineare alla vostra attenzione era un interessante articolo di Giacobin Italia, www.giacobinitalia.it, ma comunque lo trovate, ve lo ricordo, sempre segnalato all'interno del nostro sito Radio Città Aperta alla fine di questa edizione di Press Corner. Andate nella sezione apposita Press Corner e trovate sempre ogni mattina i link che noi leggiamo. È un articolo a firma di Filippo Faraotti e riguarda la differenza generazionale, lo scontro generazionale che è in atto nel nostro paese, anche se è ben occultato come fuoco sotto la cenere dai media mainstream e non solo, in nome della famiglia tradizionale, la famiglia italiana, dove va tutto bene, dove il nonno e il nipote convivono nella stessa casa in armonia, quando invece però ai giovani vengono precluse possibilità e anche diritti di conseguenza, a partire proprio dal diritto al lavoro e quindi da un'indipendenza di tipo economico, e a cascata poi ricade su tutto quanto l'organizzazione della propria vita, con un gap generazionale enorme tra la generazione appunto precedente, quella degli anni 60-70, e quella attuale, che è una generazione sicuramente che dal punto di vista economico e lavorativo si è presa veramente nell'ultimo ventennio, ne dico tre che mi vengono in mente: tra le torri gemelle, la crisi economica, la grande crisi economica del 2008 e la crisi pandemica del 2020, veramente le prospettive di poter, come dire, essere indipendenti e anche realizzare una propria dimensione, una propria felicità, non perché dipenda sia direttamente proporzionale ai soldi che uno ha, però anche insomma nell'ambito lavorativo acquistare la propria indipendenza, spesso e volentieri per un giovane corrisponde a un'idea di felicità, sembra semplicemente una chimera. E allora da Giacobin Italia leggiamo La guerra ai giovani di Filippo Faraotti. In un ennesimo alienante pomeriggio di tarda pandemia ho ascoltato su YouTube una recente conferenza di Umberto Galimberti dal titolo La marginalizzazione dell'uomo nell'età tecnica. Galimberti è un noto filosofo, psicoanalista, accademico e giornalista de La Repubblica. Ovviamente per uomo Galimberti intende gli esseri umani, e d'altronde tra le numerose citazioni della sua dissertazione vi sono solamente autori di sesso maschile. Al minuto 32 del video dice: «Il livello culturale italiano è così basso che non si leggono più libri un pochino più seri di quanto non siano le 50 sfumature di grigio. Questo è un grosso problema». Non dimentichiamo che l'OCSE l'anno scorso ha detto che il 70% degli italiani non capisce quello che legge. 70, cioè sa leggere ma non capisce cosa sta leggendo. E quest'anno la statistica che è stata fatta sui promossi di terza media, uno su tre non capisce la connessione fra una proposizione principale e una secondaria. Promossi tutti naturalmente, se no si ricorre al TAR. I genitori, che dovrebbero essere espulsi dalla scuola, ricorrono al TAR, perché a loro non interessa la formazione dei loro figli, interessa unicamente la promozione, e così la meritocrazia va a farsi benedire. Tra i filosofi uomini che Galimberti cita nella sua conferenza non c'è però Franco Berardi Bifo, il quale da circa un decennio pone la questione in tutti altri termini. Secondo Bifo, la nostra epoca è caratterizzata da un ispessimento della infosfera, ovvero da un aumento esponenziale delle informazioni presenti nello spazio semantico a nostra disposizione e della loro rapidità. Al tempo stesso, l'essere umano e il suo cervello non riescono a stare al passo con la velocità e l'intensità della infostimolazione e soffrono dell'incapacità biologica di elaborare delle informazioni frenetiche e vorticose a cui sono sottoposti. La conseguenza per Bifo è una involuzione della capacità critica. La tempesta di infostimolazione confonde la nostra intelligenza e ci chiudiamo in reti di autoconferma di quel che crediamo di sapere. La regressione culturale, su cui polemizza Galimberti, non sarebbe quindi da imputare a genitori irresponsabili che ostacolano il normale funzionamento di un sistema meritocratico, né all'aumento della circolazione di fake news, come i ritornelli mainstream ci indurrebbero a pensare. E neppure alla generazione pigra e negligente che troppo spesso ci viene venduta, ma è piuttosto un effetto della incapacità di elaborare distinzioni critiche da parte della mente sociale. In aggiunta alle condizioni di saturazione infonervosa date dall'espansione dell'infosfera, citando sempre Bifo, anche la qualità dell'educazione che viene offerta alle nuove generazioni ha subito un crollo verticale. Il susseguirsi di riforme neoliberali dalla fine del secolo scorso ha avuto il suo culmine in campo accademico con la firma della Carta di Bologna nel 1999, atto che ha sancito l'intenzione dei paesi europei di correggere i percorsi scolastici in funzione dell'inserimento nel mercato economico, di produzione e di occupazione. Si è così sancito il principio secondo il quale l'apprendimento scolastico e accademico pregevole e conforme alla norma è esclusivamente quello che fornisce strumenti pratici implementabili in campi disciplinari redditizi, ovvero l'economia e le cosiddette STEM, cioè Science, Technology, Engineering e Mathematics. Accanto alla svalutazione progressiva delle materie umanistiche, sia in termini retorici che di allocazione di risorse, il nuovo sistema sancito dalla Carta di Bologna si pone all'insegna dell'efficienza dei rendimenti. Sempre meno risorse alla scuola pubblica, tagli, precarizzazione dell'insegnamento, privatizzazione. Come lo stesso Galimberti sostiene, la storia, la letteratura, la filosofia non fanno fatturare e nel pieno dei processi di privatizzazione e di definanziamento vengono deprezzate perché non producono denaro nel senso in cui fanno le STEM. Nel 1999 il profitto è entrato a gamba tesa nell'idea di istruzione, diventandone il criterio primario. Le risorse educative e cognitive sono state sventrate da chi ha individuato nella preparazione delle nuove generazioni delle opportunità di generare direttamente profitto e non cultura. Tornando sulla terminologia proposta da Bifo, la standardizzazione delle procedure di insegnamento si è tradotta in una formattazione del sistema cognitivo. La macchiettistica interpretazione, dice, continua sempre su Jacobin Italia Filippo Faraotti, e la macchiettistica interpretazione fatta di figli svogliati che non riescono a comprendere un testo e genitori pronti ad azioni legali in caso di bocciatura ha invece il sapore di victim blaming, la stessa logica secondo cui in un caso di stupro è importante soffermarsi sull'abbigliamento della vittima per rintracciarvi un nesso causale con l'abuso sessuale. La colpevolizzazione sistematica delle nuove generazioni non è certo una novità in un paese in cui la spiegazione più immediata della disoccupazione giovanile è che i ragazzi di oggi non hanno voglia di fare sacrifici. Sono passati quasi 10 anni da quando l'ex ministra del lavoro Elsa Fornero, di fronte alle drammatiche conseguenze di una crisi economica originata interamente da speculazioni finanziarie, parlava di ragazzi chiusi. Lo ricordo per i nostri ascoltatori, chiusi nel senso di ragazzi che vogliono scegliere in maniera estremamente selettiva quello che offre il mercato, però con un'accezione negativa, cioè che qualsiasi proposta venga fatta loro non sembra mai abbastanza, non sembra mai abbastanza remunerativa, sembra sempre troppo stancante, non sembra mai conveniente. Ecco, in questo senso vuol dire chiusi. Tale narrazione colpevolizzante verso i giovani è diventata di senso comune e l'ultimo anno di pandemia ha indubbiamente esasperato questa tendenza. Tutti gli attacchi alla cosiddetta movida a livello istituzionale come a livello mediatico si riferiscono con tono rimproverante ad attività di svago considerate irresponsabili, mentre solo le attività lavorative si salvano dalla demonizzazione. Immergersi in quest'etica protestante 4.0, mentre decine di migliaia di giovani rider seguono le indicazioni di un algoritmo per portarci la cena a casa, arricchendo qualche miliardario a capo delle aziende e app intermediarie, i fantomatici giovani con lo spritz in mano sono il perfetto capro espiatorio. Il prototipo della sconsideratezza egoista di una generazione che raramente rischia le conseguenze più gravi del Covid, ma mette in pericolo i più fragili. La descrizione dei giovani come a malapena in grado di comprendere ciò che leggono e l'eloquenza dei dati riportati da Garimberti inducono perfino a interrogarsi su cosa significhi comprendere un testo, entrando così nel campo della semiotica. Già più di 40 anni fa, Stuart Hall sottolineava che il rapporto tra comunicazione testuale e interpretazione è il risultato di una complessa attività di negoziazione che interviene tra testo e lettore e che risente delle variabili sociali, politiche, economiche e culturali. Dunque, chi sancisce la corretta comprensione di un testo? Molti ricorderanno l'imbarazzante scena dell'allora ministro dell'economia Piercarlo Padoan, che nel 2016, durante una nota trasmissione TV, ammise in evidente difficoltà di non sapere quanto costassero un litro di latte, un litro di benzina, una retta di asilo. È curioso che a incalzarlo fosse Matteo Salvini, segno desolante di una destra travestita da popolare a cui è stato lasciato interamente, almeno a livello parlamentare, il campo della critica anche solo retorica, in chiave nazionalista, ça va sans dire, verso le svolte più neoliberiste delle istituzioni europee. Ma ciò che è rilevante sottolineare è che l'ex ministro Padoan, il quale vanta peraltro una lunga carriera in campo accademico, sarebbe certamente valutato capace di comprendere correttamente un qualsiasi testo di economia. Eppure, come potrebbe capirne le implicazioni profonde senza avere idea del costo di beni e servizi di prima necessità? Nella settimana tra il 20 e il 27 settembre 2019, poco prima dello scoppio della pandemia, più di 1,5 milioni di giovani sono scesi in piazza in Italia, prendendo parte alla protesta internazionale Global Climate Strike. Tutti loro, o quasi, incapaci di comprendere un testo? Stando alle statistiche riportate da Galimberti, sembrerebbe così. Eppure sono ben in grado di cogliere le implicazioni più profonde del sistema socio-economico in cui viviamo, che produce la distruzione sistematica degli ecosistemi. Ecco allora una plausibile ipotesi di lettura dei dati di analfabetismo funzionale riportata da Galimberti. La corretta comprensione di un testo si ha quando si aderisce al paradigma, al sistema ideologico e di valori dell'emittente. I milioni di giovani che scendono in piazza con Fridays for Future mostrano semplicemente un pensiero non allineato, nonostante le pesanti lacune e mancanze di un sistema che spesso li valuta senza ispirarli. Si potrebbe ipotizzare che Umberto Eco li avrebbe definiti interpretanti energetici, gli unici in grado di dare concretezza al fenomeno della semiosi illimitata, ossia il processo di continua riformulabilità dei significati dei segni. Il paradigma che guida le affermazioni di Galimberti, come lui stesso dichiara, è quello della meritocrazia. e così la meritocrazia va a farsi benedire. Questa era l'intervento di la citazione anche dell'intervento di Galimberti da cui è partito quest'articolo. Tra l'altro la meritocrazia è una parola che stiamo sentendo molto negli ultimi anni come sistema di corretto ed equo di valutazione della società e per i posti che vengono occupati. In realtà la meritocrazia è un falso amico, perché la meritocrazia spesso e volentieri è un concetto che sottende, diciamo, e sancisce il primato dei primi, dei rampolli, di coloro che hanno potuto frequentare determinate scuole, che non per forza poi con risultati eccellenti o migliori rispetto a chi ne ha frequentato altre, ad esempio le scuole pubbliche o le università statali rispetto a quelle private, ma semplicemente la meritocrazia è un sistema che sancisce un canale di accesso, alla fine paradossalmente privilegiato, ma anche se ufficialmente con le carte in regola, quindi il pezzo di carta della laurea, il master, il viaggio all'estero, che però ha potuto fare solo una determinata parte della società a scapito dell'altra. E quindi anche la meritocrazia, che ufficialmente sembra un concetto così, così giusto, bisogna vedere poi nella pratica come viene declinato. Continua Jacobin Italia. Ma se la corretta comprensione di un testo si ha quando si aderisce al paradigma prestabilito, al sistema ideologico e di valore dell'emittente, ragionare in termini meritocratici risulta privo di senso. Semmai possa esistere una qualche forma di meritocrazia, non può emergere in un sistema autoreferenziale come quello capitalista. E difatti era esattamente anche il commento, uno dei sensi che volevo dare al mio commento precedente. Bisogna vedere questo termine meritocrazia come viene all'interno di che sistema, all'interno di che contesto viene declinato. Se no, altrimenti si crea il paradosso che anche un principio teoricamente pure giusto, come quello della meritocrazia, in realtà diventa e sancisca la più alta forma di ingiustizia. Postscriptum, finisce Faraotti, che è uno studente magistrale all'Università di Roskilde in Danimarca, dove vive da 3 anni. Basta una rapida ricerca su Google per rendersi conto che le statistiche pubblicate da Ocse e Pisa sono ben diverse da quelle citate da Galimberti. Non solo ci dicono che in Italia il 77% degli studenti ha raggiunto almeno il livello 2 di competenza in lettura, ma suggeriscono anche una correlazione tra divario socio-economico e performance degli studenti. Gli studenti più avvantaggiati hanno ottenuto risultati migliori rispetto agli studenti svantaggiati. Forse questo sarebbe un dato più interessante su cui ragionare. È esattamente quello che dicevo prima quando abbiamo analizzato il concetto di meritocrazia. Ragioniamo su questo. Quando si parla di meritocrazia, in realtà poi nell'atto pratico, chi c'ha i soldi frequenta determinate scuole, va avanti e c'ha quei canali d'accesso, ripeto, ufficialmente ha tutte le carte in regola, è ovvio che ha tutte le carte in regola, quindi dal punto di vista meritocratico nessuno gli può dire niente, ma come ha ottenuto quelle carte? Qual era il suo punto di partenza? Quindi è ovvio che solo i determinati, come diceva poi Frankie Energy, gli ultimi saranno sempre gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Di fatto la meritocrazia dei primi li rende solamente irraggiungibili. Finisce qui questa edizione di Press Corner, notizie a piede libero, l'appuntamento è per domani alle ore 9:40. Un saluto da Valentino De Luca e mi raccomando, rimanete sempre in ascolto di Radio Città Aperta e del circuito Gemini Network.